È sempre una gioia e un privilegio quando distogliamo la nostra mente da quello che è la nostra vita quotidiana e ci raccogliamo per mettere veramente Cristo Gesù, l'opera che Dio ha fatto per ognuno di noi, davanti a noi in proprio in segno di ringraziamento, di lode e di adorazione per l'amore che Egli ha sviluppato per noi. Nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 6, versetto 14, cioè scusate, capitolo 12, versetto 14, l'autore dell'Epistola agli Ebrei, per la potenza del Signore, ci dice chiaramente di procacciare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno può vedere Dio. Generalmente, quando usiamo o citiamo questo passo in modo particolare, poniamo la nostra mente nel termine, in questo verbo procacciare, siamo tendenzialmente portati a dargli semplicemente la spiegazione di cercare qualcosa. Ma se prendiamo un semplice dizionario etimologico, questo termine qui va al di là di quello che la nostra mente può immaginare o potrebbe pensare nel momento in cui vogliamo esprimere questa realtà. Questo termine significa fondamentalmente, in primo luogo, procurare. E procurare nel nostro dizionario, nella nostra lingua italiana, significa riuscire a trovare o a ottenere una propria esigenza, ad operarsi in favore o nell'interesse di qualcosa. Ma non significa qui, a questo termine qui procurare è legato un altro verbo che significa provvedere. Provvedere significa far fronte ad una sistemazione di reperire, trovare qualcosa di necessario. E se poi abbiniamo a questo termine i sinonimi che esso ci mette in evidenza, come trovare, come assicurare. Trovare significa arrivare a un risultato concreto, di avere qualcosa. Assicurare significa fermare saldamente. E se prendiamo l'insieme proprio nella sequenza di questi termini, questo verbo procacciare significa costantemente procurarsi qualcosa con intenso e insistente sforzo, impegnandosi direttamente, personalmente, fissandola saldamente. È una realtà che la parola di Dio ci mette in evidenza. Però questa mattina non vedremo quello che la parola di Dio ci dice riguardo a quello che noi dovremmo fare per la nostra santificazione, per la nostra consacrazione al Signore. In rispetto nel contesto di quello che l'autore ha messo in questo passo, ci viene detto in questo passo, in questo versetto 14 del capitolo 12, nel contesto di tutto il libro che ci viene detto. Ma abbiamo messo semplicemente in evidenza il significato, l'azione che il cristiano dobbiamo adoperarci proprio per quando ci poniamo in mente di essere radunati nel nome del Signore, sia esso una riunione di preghiera, sia esso una riunione di meditazione, studio del di Dio, sia esso l'incontro che è l'apice della nostra santificazione, della nostra consacrazione, che è quello dell'adorazione, come facciamo questa mattina, lo facciamo al Signore. Perché sappiamo che il termine adorare è molto semplice da spiegare. Significa riconoscere come divinità qualcosa o qualcuno di interesse concreto e positivo per la nostra vita. E a questo termine di adorazione possiamo aggiungere proprio la realtà della sua espressione, che significa amore intenso. Amore dato per qualcuno, come ci viene detto in Giovanni capitolo 3, versetto 16. Ma ci limiteremo a mettere in evidenza proprio il nostro atteggiamento per arrivare come, nel nostro limite, possiamo adorare, lodare al Signore. Abbiamo cambiato cosa possiamo dare al Signore all'inizio, nell'inno 617. Cosa possiamo donare? La risposta già l'abbiamo dato nella prima preghiera che il Signore ci ha condotto attraverso il fratello Leonardo, che il ringraziamento, l'adorazione, la salvezza possiamo donare al Signore nel nostro ringraziamento non semplicemente verbalmente come lo facciamo adesso, ma per una vita vissuta giornalmente. E questo qui lo vogliamo vedere attraverso dei passi che la parola di Dio ci mette in evidenza. Nel Salmo 42, Salmo 42 e 43 sono due salmi uniti tra di loro, prenderemo tre versetti del quale il Signore ha messo il mio cuore per mettere in evidenza quanto stiamo affermando. Salmo 42, il versetto 2 dice: l'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Poi leggeremo gli altri passi. Il salmista dice che la sua anima è assetata dell'Iddio vivente. Tutti quanti sappiamo che l'anima comprende tutto l'essere del corpo. Sappiamo che l'anima è la terza parte della composizione del nostro corpo. Se portiamo la nostra mente in Genesi, capitolo 2, versetto 7, ci viene detto chiaramente che il Signore, l'Eterno Dio, ha preso il fango, ha sputato, la terra ha sputato, e l'uomo ha messo in evidenza il corpo, formato dalla polvere della terra. Poi gli soffiò nelle narici un alito vitale, un alito vivente, e ha messo in evidenza lo spirito dell'uomo che abbiamo in noi, quello spirito che ci mette in contatto con Dio attraverso lo Spirito Santo. Detto questo, l'uomo, questa forma che ha preso vita, è diventato un'anima vivente. Quindi il salmista dice, in altre parole, sta dicendo chiaramente che tutto l'essere mio è assetato dell'Iddio vivente, dell'Iddio eterno e vero. E assetare sappiamo che è qualcosa di molto desideroso. Tutti quanti credo che abbiamo sperimentato dei momenti di arsura, di sete, di desiderio di avere un rinfresco imminente. Sappiamo che il termine assetare significa proprio desiderare ardentemente, fortemente un rinfresco. E allora possiamo pensare e possiamo mettere in evidenza rispondendo a delle domande. Perché ognuno di noi darà la propria risposta alla domanda. Non sarò io, ma sarà la parola di Dio a rispondere a questo. Allora possiamo dire: la mia sete mi spinge a cercare tante cose. Quali? Beh, personalmente posso dire, come uomo, come tutti voi, senza di Cristo possiamo dare una risposta molto facile, tutti quanti. Ognuno cercava la soddisfazione della propria carne in ogni modo e maniera. Ma con l'avvicinarsi al Signore, una volta che lo abbiamo riconosciuto come unico e personale salvatore, cosa abbiamo fatto? Io personalmente, proprio all'inizio della confessione, avevo preso la conversione a Cristo in modo leggero. Leggero nel senso, non perché non credevi in Lui, ma leggero nel darmi per Lui. Infatti, è capitato poche volte, però mi sentivo in un momento di rilassatezza. Dovevo prendere qualche impegno per il Signore. Molte volte trovavo delle scuse, non lo facevo. Molte volte cercavo un amico seduto su una panchina di un parco per godermi il buon riposo, o maggiormente in estate, maggiormente a Manfredonia, il mare e l'attenzione diretta. Ma è questa la sete che io cercavo, che il cristiano può cercare il Signore? Certamente no. Certamente la sete per il Signore è ben altro. E allora, se la sete del Signore è ben altro, mi posso porre un'altra domanda. Sono assetato di Dio? Sono assetato della sua comunione? Se la risposta è positiva, posso domandarmi e chiedermi che cos'è la comunione. Sappiamo che la comunione è un termine che conosciamo tutti, non dico niente di nuovo. Comunione nel nostro linguaggio e nel linguaggio che il proprio Dio mette in evidenza dice semplicemente qualcosa in comune a più persone, a più anime. E certamente la parola di Dio ci mette in evidenza che in qualità di figliuoli di Dio noi siamo in comunione con chi? Abbiamo un pilastro ben fondamentale. Colui che è stato il nostro mediatore, come ci viene detto nella lettera dell'Epistola a Timoteo. Cristo è il nostro mediatore. Perché Cristo è il nostro mediatore? Perché l'autore agli Epistoli agli Ebrei risponde perché solide e fondamentale sono le sue promesse. E sappiamo che siamo in comunione con il Signore. Giovanni, capitolo 1, versetto 1, prima Giovanni, capitolo 1, versetto 3. Siamo in comunione con il Padre, con il Figlio. Siamo in comunione con lo Spirito Santo, ci viene detto in 2 Corinzi capitolo 13, versetto 13. E siamo in comunione l'uno con l'altro, tra di noi. Questa è la comunione. Ma tale comunione, come la possiamo sviluppare davanti al Signore? Certamente non portando il broncio verso un fratello. Tale comunione la posso sviluppare se io vivo con il mio fratello. Se io frequento costantemente le riunioni, tale comunione la possiamo racchiudere, la possiamo sviluppare semplicemente sotto due verità fondamentali, attraverso la meditazione, lo studio della parola di Dio. Citiamo un versetto a caso, che conosciamo ben tutti quanti, Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla bocca, ma meditala giorno e notte. O mi accontento semplicemente di leggere il semplice versetto che trovo sul calendario? E nella meditazione della parola di Dio, nello studio della parola di Dio, sono portato, come ci dice Paolo nell'Epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17, non cessate mai di pregare. Queste sono le due grandi verità che il Signore ci illustra la sua parola, che ognuno di noi, io, tutti quanti, dobbiamo praticare affinché possiamo assetarci presso il Signore, affinché possiamo affermare di essere assetati di Dio e dell'essere in piena comunione con Lui. Perché sappiamo una cosa fondamentale, credo, tutti quanti credo che abbiamo fatto anche questa esperienza. Che la sete, quando c'è molta sete e ci si dà rinfresco, cosa succede? Succede che ci carichiamo troppo, ci appesantiamo troppo e poi lasciamo tutto. Un esempio concreto? Quando abbiamo sete fisicamente, cosa facciamo? Se ci scoliamo una bottiglia di acqua tutto di un colpo, poi cosa facciamo? Oh, sono soddisfatto, non ce la faccio fare più niente. Invece la sete, quando è sentita, è poca ed è costante, attingendo alla verità della parola di Dio, rinfresca, ci dà forza e ci incoraggia continuamente ad andare avanti. Nel Salmo 43, al versetto 3, ci viene detto ancora. Manda la tua luce e la tua verità, mi guidano esse, mi conducono al monte della tua santità. E qui possiamo farci anche un'altra domanda. La luce di Dio risplende sul mio cammino? Se sì, che cosa mi fa vedere? Il salmista cita che la luce di Dio lo conduce al monte della sua santità. Sappiamo che il monte è sinonimo di grandezza. Il monte è visibile a 360 gradi. Bene, credo che anche la nostra santità deve essere visibile a 360 gradi. Perché non possiamo dissetarci per avere forza e andare ai piedi del Signore, chiedendogli che la sua luce risplenda sul nostro cammino, nella mia persona, nella nostra persona, se non viviamo questa santità a 360 gradi. Infatti, se leggiamo in Proverbi, capitolo 3, i versetti 5 e 6, abbiamo un aiuto costante di quello che ci vende. Proverbi, capitolo 3, versetti 5 e 6, ci viene detto: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E allora la verità di Dio, la sua verità, è la mia bussola, è la mia carta stradale, è la mia, la seguo. E in che modo la seguo? In che modo sono chiamato a seguire il Signore? Molto spesso dichiariamo che facciamo sempre la volontà di Dio, che siamo disposti a seguirlo in tutte le sue vie. Molto spesso ci appoggiamo molto su questa affermazione, ma molte volte facilmente, forse nemmeno ce ne accorgiamo, ci allontaniamo. Per esempio, c'è un classico esempio proprio di Dio, ci sono tanti esempi, ma uno più concreto che presenta come dire, la malavoglia di applicare il cammino del Signore, ci viene presentato in Lot. Sappiamo che Lot, dopo che si è separato da Abramo, scese bella pianura del Giordano, che era ricca, fertile. Si andò a rifugiare a Gomorra, ma dopo, sappiamo benissimo, la parola di Dio ci mette in evidenza, che dopo che il Signore ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, nel suo amore Dio manda gli angeli a salvare Lot. Però Lot, nella sua mediocrità, nel suo modo di vedere la volontà del Signore, cosa dice agli angeli? Ma guarda, i mondi. Dopo gli angeli hanno detto: ma sali sui monti, lì ti puoi salvare. Ma guardi, i monti sono troppo lontani, non ce la faccio. Qui c'è la città vicina, c'è questa piccola città di Soar, da dove prendi il nome. Fammi rifugiare lì. E l'amore di Dio cosa gli dice? Va bene, ti accontenta anche per questo. Lot uscì, però subito dopo, cosa vediamo? Che Lot ha deciso di andare ai mondi perché il Signore gli ha parlato e lui fisicamente non sapeva che anche Zoar, la città di Zoar, doveva essere distrutta. Perché la parola di Dio ci dice, citiamo sempre Sodoma e Gomorra che sono stati distrutti. Però c'era Tsebo in vicino, c'era Adma, anche queste quattro città. 4-5 città furono distrutte, tutta la pianura fu distrutta. Allora, poi sappiamo che Lot ha trovato grazia agli occhi di Dio, perché anche Pietro ci viene detto che con tutta la condotta e la mediocrità che aveva Lot, Pietro lo definisce il giusto Lot, perché temeva il Dio. Un altro esempio, per esempio, che è capitato a me personalmente, anni fa. Quando ebbi un contenzioso con un fratello, Decisi di, ovviamente, di chiamarlo e di seguire letteralmente proprio Dio cosa mi dice. Di andare dal fratello, di chiamarlo e chiarire. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, altrimenti chiami i tuoi testimoni. Ne chiamai i tuoi testimoni, uno di questi disse: ma guarda, se facciamo così, tu al fratello lo allontani completamente. Non ti vuol vedere. Io ho detto: no. Io ti chiedo in nome del Signore, vieni con me. Da questo fratello perché devo chiarire, dobbiamo chiarire per forza. I fratelli vennero, si convinse, venne. E poi cosa è successo? Applicando la parola di Dio. Questo fratello si è riconciliato in tutto e per tutto con il sottoscritto. Non sono stato io, abbiamo applicato semplicemente la parola di Dio. E quello che il Signore desidera, ognuno di noi, è proprio questo, che dobbiamo applicare correttamente e continuamente la parola di Dio. Infatti, se prendiamo il classico salmo, il salmo 119, che è il salmo della parola, ci sono tantissimi versetti che ci parlano dell'applicazione della parola di Dio. Però il salmista, leggiamo semplicemente il versetto 5, cosa ci dice? O siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. Più avanti leggiamo nel versetto 27. Fammi intendere la via dei tuoi precetti ed io mediterò le tue meraviglie. Insegnami, o Eterno, la via del tuo statuto ed io la seguirò sino alla fine, non in parte, non per un tempo, ma sempre sino alla fine. E se ricordiamo. E questa osservanza di osservare la parola di Dio in tutto e per tutto, per quello che ci dice, abbiamo un grande chiarimento. In Geremia capitolo 6, versetto 16. Quando il Signore attraverso Geremia rimprovera il popolo, cosa gli dice? Non state camminando bene, ma voi vi dovete fermare, dovete guardare. Dovete domandare e poi incamminare. E sappiamo che fermarsi significa riflettere. Quale strada sto correndo? E nella mia riflessione sono anche chiamata a guardare in che direzione devo andare. E se non lo so, devo domandare alla parola di Dio. E poi posso incamminarvi. E questa fermezza in Isaia, cioè capitolo 3, versetto da 18 a 21, 25, ci vedete chiaramente che il Signore Dio rimproverando il popolo di Israele, rimproverando il popolo di Giuda, gli dice chiaramente, nel loro ravvedimento verso di lui, voi vi incamminerete con la strada e dietro di voi sentirete una voce che vi dirà questa. È la strada che devi intraprendere. Non possiamo minimamente evitare. La parte B di questo versetto 3, la santità di Dio che abbiamo citato prima, che è come un monte, si deve vedere a 360 gradi. Perché si deve vedere a 360 gradi? Perché noi vediamo effettivamente che il Signore è grande ed è visibile da chi lo cerca con un cuore sincero, da chi lo cerca con tutto l'amore che Egli ci ha donato. Ma possiamo porci anche un'altra domanda, leggendo il versetto 5 del Salmo 43. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza ed il mio Dio. Allora la domanda che possiamo farci qual è? Perché la vita mi sembra fatta solo di speranza e non di realizzazione? Molte volte ci domandiamo questo. Ci metti in evidenza questo. Sperare nel Signore. Certamente se dicessimo che io pongo la fiducia nella mia persona, nel mio io, sicuramente sono speranze fallite, speranze perdute. Ma se poggiamo la nostra fiducia nella persona di Dio, sono realizzazioni compiute. E credo che tutti quanti abbiamo potuto anche sperimentare quello che il fratello Gennaro ha letto anche nella parola dell'Epistolo ai Colossesi, di mettere sempre Cristo al primo posto, perché Cristo deve, non dobbiamo, deve essere messo al primo posto. E purtroppo devo anche dirvi che rispondendo per me, a me mi è anche capitato che durante la vita lavorativa, nel momento di crisi dell'azienda, un fratello, non un collega, un fratello e collega di lavoro, di fronte alla realtà di poter perdere il posto di lavoro, mi disse che al primo posto per lui era il lavoro, poi la famiglia, poi la fede. Invece la parola di Dio ci dice che dobbiamo mettere Cristo al nostro posto, perché Cristo è la nostra speranza, come ci dice in Prima Timoteo capitolo 1, versetto 1. E se Cristo è la nostra speranza, vuol dire che è qualcosa di fattibile, è qualcosa di concreto, è qualcosa di dimostrazione pratica. Perché in Ebrei, leggendo in Ebrei capitolo 10, versetto 23, leggiamo chiaramente: riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E qui permettetemi di aprire una piccola parentesi. La speranza è Cristo nella parola di Dio, non è quella speranza, quel desiderio che il vocabolario italiano ci dice. Quel desiderio fiducioso di ricevere in compenso qualcosa, di ricevere una lode, un regalo, qualcosa di positivo per la nostra carne. Ma la speranza di Dio è Cristo. E se Cristo è la nostra speranza, noi abbiamo la certezza della salvezza nel suo nome. E chi ha messo fedelmente tutti coloro che abbiamo messo fedelmente Cristo al centro della nostra vita, perché Egli è la nostra speranza, è la nostra concretezza, è la nostra promessa, abbiamo, la parola di Dio ci dice in tantissimi modi e maniere, abbiamo la certezza della salvezza. Perché la speranza non a caso, se pensiamo a 2 Corinzi capitolo 13, versetto 13, non a caso è citato con la fede e con la carità. E il Signore mi dà di vedere nella sua parola che la fede, la speranza e la carità è la Trinità nella mia vita. La carità, Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato l'unigenito figliuolo, via dicendo. La fede, perché Cristo stesso ha detto ai suoi discepoli prima di dare la sua vita: io me ne andrò, ma vado a prepararvi un luogo, Giovanni capitolo 14, e poi tornerò, anticipa, e la speranza, perché Cristo, abbiamo letto in Prima Timoteo capitolo 1, versetto 1, Paolo ci dice che Cristo è la nostra speranza, perché è in Ebrei capitolo 10, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E chi ha fatto la promessa di ritornare? L'ha fatta Cristo, l'ha detto ai suoi discepoli, ci viene tramandato. E chi è colui che ci guida giornalmente nella nostra vita? È lo Spirito Santo. Perché il Signore stesso in Giovanni 16 ci diceva chiaramente: voi lo avrete dopo che io me ne sono andato, ed egli vi guiderà e vi condurrà in tutta la verità. Quindi, se qualche fratello ha il minimo dubbio, che possa tornare indietro, possa rigettare, o possa aspettare nel momento in cui sarà davanti al Signore, di avere la certezza salvezza. Caro fratello, ti sbagli. La parola di Dio dice diversamente. E lo attesta fedelmente. Perché? Perché questo? Perché la speranza è la gioia di vivere Cristo nella nostra vita quotidiana. E possiamo dire, in quale modo la mia vita è segnata dalla speranza in Dio? Io faccio rispondere alla parola di Dio. Non voglio aggiungere nessuna parola a questo. Ebrei capitolo 6, versetto 12. Onde non diveniate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. Quello che abbiamo detto poc'anzi. Perché questo? Risponde sempre la parola di Dio. Seconda Timoteo capitolo 4, versetto 8. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Credo, cari fratelli, che di fronte a queste grandi realtà e verità che la parola di Dio mette in evidenza, se vacilliamo in colui che abbiamo posto la nostra fede, allora vuol dire che la soluzione è un'altra. Che non ho mai creduto in lui. O è stato semplicemente un'espressione o una dimostrazione sentimentale che non è andata al di là del nostro pensiero. E un'altra domanda che vogliamo ancora porci. Possiamo dire, come ha detto il salmista, mia salvezza, mio Dio. Sono cosciente di questa realtà, di questa affermazione che io posso citare o posso fare mie. Come reagisco a questa verità? Risponde ancora la parola di Dio, non io. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetto 12. Scusate, Seconda Cronache, capitolo 10, versetto 12. Un momento particolare che stava attraversando il popolo di Israele, e a un certo momento al versetto 12 viene detto: io non so che cosa fare, gli occhi miei sono su di te. Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 12. Io non so che cosa fare, gli occhi miei sono su di te. E poi, l'abbiamo cantato anche in cantico al Signore, Isaia capitolo 43, versetto 5 e 4. Non temere, perché io sono con te. E dice qualcosa di particolare. Tu sei prezioso agli occhi miei. Con questa verità, con questa realtà, possiamo pensare che la parola di Dio si inganna o si contraddice? Certamente di no. E allora la mia conclusione personale davanti a Dio è una sola. Di fronte a questo cammino che mi insegna la parola di Dio, è di mettere in evidenza proprio in che modo, come abbiamo cantato nell'inno 117, che cosa posso io donare al Signore? Non per ripagarlo di quello che ha fatto per me, per ognuno di noi, ma semplicemente in segno di ringraziamento, in segno di lode, di adorazione. Come posso ripagarlo? Come posso ringraziarlo? Se non con le mie parole, ma facendo mie la parola di Dio, la quale l'autore dell'Epistola agli Ebrei riportando dei passi del Salmo 22, al capitolo 2, versetto 12 e 13, l'autore dice: io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode, io metterò la mia fiducia in lui. E qui indirettamente mi sorge un'altra domanda, in questo momento lo faccio, ok, ma fino a domenica prossima, che sarò di nuovo qui, questa realtà la farò mia, come anche citiamo in un bellissimo canto che abbiamo, loderò l'Eterno in ogni tempo. Sarà questo il mio obiettivo? Sarà questo il mio desiderio, la mia volontà di assetarmi presso il Signore, di fare mia la sua parola, di innalzarla in ogni mia azione pratica, giornaliera, come abbiamo citato e espresso nella preghiera, anche se è stato riportato semplicemente da un fratello, ma sappiamo anche che quando il fratello prega in pubblica assemblea, non è lui che prega, è la Chiesa che porta quella preghiera ai piedi del Signore. Che il Signore ci aiuti e ci dia di comprendere, di attivarci sempre fedelmente in Lui, affinché gli possiamo essere testimoni fedeli in quello che affermiamo, mettiamo in evidenza, lo ringraziamo e lo adoriamo per quello che Egli ha fatto per ognuno di noi. Perché proprio davanti a questi simboli, io, ognuno di noi, dobbiamo vedere il corpo di Cristo che è stato rotto per me. In quel corpo dobbiamo vedere le sue promesse. In quel corpo dobbiamo vedere la sua salvezza. Dobbiamo vedere la sua resurrezione, ma dobbiamo soprattutto vedere il suo ritorno, perché Egli un giorno ritornerà, ci porterà alla presenza del Signore, che venga per rapire la sua Chiesa o ci chiami prematuramente. La nostra porta è aperta. E tra l'altro vi dico anche un'altra cosa che la parola di Dio afferma, che il Signore, l'Eterno Dio Padre, nell'attesa che chiami tutti i suoi figlioli, che si adempiano i tempi, che chiami tutti i suoi figlioli alla sua presenza, io posso dire che il Signore soffre per me. Salmo 115, versetto 17, se non sbaglio. Cosa di gran migliore agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi, dei suoi figlioli. E sta parlando di noi. Il Signore è in attesa che andiamo da Lui. Lo potrebbe fare subito? No. Perché si devono adempiere tutte le sue promesse. Perché Egli, sappiamo tutti, nel suo libro sono già scritti tutti i giorni della nostra vita terrena. E prima di quel giorno Lui non può fare niente. Perché se lo farebbe, sarebbe ingiusto. Crollerebbe tutta la sua giustizia. Quindi proprio vedendo questo, davanti a questi simboli, chiediamogli al Signore che abbiamo questa forza, questa volontà di poterlo adorare, glorificarlo e ringraziarlo con tutto il nostro cuore nella nostra vita quotidiana. Amen.
Dobbiamo chiamare Massimo.